Buonasera, gentili consiglieri, consigliere. Possiamo partire con il primo appello dei presenti?
Gentili consiglieri, se potete accomodarvi, procediamo con il primo appello.
C'è ancora qualcuno fuori? Sì, no, sta andando la soglia un attimo, adesso c'è qualcuno fuori che magari lo spinge dentro. Ah, ecco Presidente, buonasera Presidente. No, in realtà no, è il secondo, però con che sono da solo non c'è neanche Cafagna. È a Madrid. Sì. Andiamo via.
Partiamo con l'appello. Seduta consiglio del 2 marzo 2017. Consigliere Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruginenti, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria.
Conteggiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, possiamo cominciare, il numero è 15, presenti 16.
Allora, sono 16 presenti, quindi possiamo iniziare con la nostra seduta. Allora, iniziamo con gli interventi dei consiglieri. Se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, si può prenotare. Consigliere Sarina.
Sì, grazie Presidente. Non lo tocco più. È solo per presentare una mozione con la quale si censura sostanzialmente il comportamento tenuto da uno degli assessori della giunta comunale, ovvero sia nello specifico l'assessore alla trasformazione digitale, la signora Roberta Cocco, in merito alla questione della presentazione nel rispetto delle normative previste per la trasparenza dei rappresentanti politici eletti o nominati all'interno della pubblica amministrazione, quindi anche del Comune di Milano, relativamente alla presentazione della documentazione inerente la, diciamo così, i redditi e le proprietà di ciascuno. Non la leggo perché è abbastanza lunga, comunque è sostanzialmente una mozione con la quale il Consiglio, se approvata, censura il comportamento dell'assessore. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Consigliere Goldoni. Scusate, bisogna magari, no, perché se uno mi parla è davanti 10 persone. Grazie, questa la prendiamo. Prego.
Sto attendendo.
Assessore Ariazzi, chiedo scusa, ma se no non parlano.
Non vorrei mai disturbare. Possiamo partire.
Ok.
Prego. Ma,
come prima cosa, visto che mi è giunta voce che forse l'assessore Rozza tornerà a farci visita, volevo capire se era vero oppure no, visto che doveva tornare dopo 6 mesi, per ormai 6 mesi che siamo passati, se questa cosa è nell'aria o no. Anche perché i problemi di sicurezza permangono, in fondo alla Laurentese, dove abbiamo il mitico Barbun, continua a stazionare lì e il suo villaggio continua ad ampliarsi. Al Campo Colombo però capisco che forse può essere strumentale, gli zii, anzi non so nemmeno come si possano chiamare, comunque queste persone che si comportano in modo strano continuano a esserci, e così come da altre parti, quindi da un punto di vista sicurezza nulla è cambiato, specie nell'area di Calcita Egi, dove rapine e continuano tutti i giorni, quindi sarebbe carino capire cosa l'assessore abbia combinato, visto che mi pare dalle sue ultime il municipio è stato praticamente, non può parlare col capo dei vigili, così erano le sue ultime indicazioni, quindi è inutile sollecitare lei presidente per mandare poi un'email all'assessore, visto che questi problemi sono sempre gli stessi che ci raccontiamo, sarebbe opportuno capire quale soluzione intenda adottare, visto che si è tenuta per sé tutta questa, diciamo, supervisione. L'altra cosa un po' strana è questa. Ora, non che abbia nulla sul fatto che lei come presidente possa incontrare cittadini su qualsiasi tema come meglio ritiene, però avendo mandato una lettera dove sostanzialmente incontro relativo ad interventi sull'Alzana di Rio Grande, credo che abbia accennato forse anche in precedenza che i lavori sono quelli più o meno all'altezza della canottiera Olona o giù di lì, però in questa lettera si vede al fine, insomma, sostanzialmente si dice dove ci sarà l'incontro e chi ci sarà, insieme ai tecnici della società MM, e va bene, quelli che devono fare i lavori, e di rappresentanti del municipio del comune di Milano competenti. Ora, visto che a me l'invito non è arrivato, ritengo che io non sia competente, ma così come tutti quelli dell'opposizione, non so, mi dica lei come può ritenere un consigliere di municipio competente o non competente. Sarebbe stato più carino, magari, se tutto al più dire, vabbè, io invito me stesso, gli assessori o il presidente delle commissioni, ma usare il termine competente mandato poi ai cittadini, che si vedono lì alcuni consiglieri, alcuni no, in base a questa suggestione, mi sembra alquanto bizzarra, però insomma prendo atto che i competenti sono solo da quella parte, oppure chi si era presentato e chi non è stato invitato in automatico non è competente. spero che in futuro magari almeno si usino termini diversi, poi si inviti sempre chi si vuole, però. L'altra cosa invece, visto che non vedo qui Laburo, e non so se arriverà in tempo, e non vedo neanche il direttore, oggi abbiamo fatto proprio en plein, va bene, credo nella commissione che c'è stata ieri, sostanzialmente all'interrogazione da Laburo agli uffici centrali del comune, dove sostanzialmente si chiedeva un po' questa procedura bizzarra dove qualunque delibera doveva essere prima deliberata dalla giunta e poi dal consiglio al di fuori di mozioni, tant'è che quando stavamo ragionando sul regolamento a un certo punto i lavori si sono interrotti perché proprio lei presidente del consiglio ci aveva illuminato su questa novità. Ora dalla risposta
arriva la consigliera Buro.
Ah, ecco, meno male. Beh, no, stavo dicendo, non lo vedo, allora però è chiaro, oggi lei leggerà magari la risposta, però è chiaro che la risposta che ci ha dato il direttore, o meglio, quella teoria non sta più in piedi. E sarebbe anche opportuno che il direttore, se proprio ha sbagliato, almeno ci chieda scusa.
Allora, grazie, solo una risposta, quella per la quale posso intervenire io. L'assessore Rozza confermo che verrà il 16 presso questo municipio, abbiamo appunto avuto la conferma recentemente, quindi fra 2 settimane avremo qui l'assessore, presto vi verrà mandata una comunicazione ufficiale. Consigliere Piccolo.
Presidente, mi ha anticipato il collega Goldoni sulla sicurezza, oltre a chiederle se veniva la rozza. Volevo chiedere una cosa, è possibile mai che il presidente del municipio, un municipio di 160.000 persone, che non abbia competenza sul territorio per quanto riguarda la sicurezza? Cioè, voglio dire una cosa, volta c'era Meazzi che diceva, per quanto riguardano i bidoni dei parchi che li svuotano, i cani, e quindi ci vorrebbero i vigili a controllare. Dato che sia la polizia di Stato sia i carabinieri controllano altre cose, quindi io dico che la polizia municipale potrebbe anche andare a vedere le situazioni che ci stanno in questi parchi, in quanto per esempio c'è il parco di via Conin, dove c'è via Giordani, che ogni sera alle 11, 11 e mezza fino a mezzanotte ci stanno una ventina, trentina di ragazzi, si spacciano, si drogano, buttano le canne per terra, buttano qualche siringa, le bottiglie tutte rotte, poi ci mettono pure le prostitute. Allora, uno che va a portare un cane là, perché dato che là che nemmeno l'aria cane abbiamo, e uno va a portare il cane, vede tutta questa situazione qua, cosa deve fare? Qualche giorno succederà qualcosa là, allora cerchiamo di prevenire la situazione, mandiamo qualche pattuglia, sempre se non lo dobbiamo chiedere alla rozza. Se poi lo dobbiamo chiedere alla rozza, io non so cosa ci sta a fare qua il presidente del municipio. Poi per quanto riguarda pure il Parco Colombo, i cosiddetti, tra parentesi, non lo so se li possiamo chiamare zingari, cosi che si accampano e fanno 10 giorni da una parte, 10 giorni all'altra, poi nessuno ci va e li vediamo sempre in quelle zone là. Vediamo cosa possiamo fare come sicurezza.
Grazie. Consigliere Bianchi. Allora, aspetti, io nominalmente le avrei dato la parola, magari consigliere Buro vuole controllare un attimo il dispositivo del consigliere Bianchi, che avvicina per vedere se il pulsantino è stato premuto, perché in teoria io la parola gliel'ho data. Ecco, grazie consigliere Buro.
È l'età, presidente, mi deve scusare. Senza... Buonasera a tutti. Allora, io presento questa mozione a nome di tutto il gruppo di Forza Italia. E l'ho detto, è la rimodulazione delle tariffe per i servizi alle famiglie. Questo al Consiglio del Municipio 6, premesso che il Comune di Milano ha annunciato una rimodulazione delle tariffe per i servizi educativi, introducendo la novità di una quota fissa pro capite di 52 euro all'anno per l'iscrizione alle scuole materne, misura che aggredisce l'economia familiare di circa 20.000 famiglie milanesi, che porterà nelle casse di Palazzo Marino un'entrata stimata di circa 1 milione di euro, che il Comune intende aumentare le tariffe per le mense scolastiche, i centri estivi e i pre e post scuola, le case di vacanza, i servizi educativi, per un'entrata di circa 3 milioni di euro. Io leggo solo la premessa perché sono 5 pagine e poi gliela consegno. Un'altra cosa, io ho fatto un paio di interrogazioni nei precedenti consigli e mi sarebbe gradito che mi si dia una risposta ufficiale. Per adesso io non ho ricevuto risposta. Una era per 3 strutture che chiedevo se erano a norma e vorrei sapere se sono a norma. Non so se
dopo
devo andare...
Scusi, consigliere Bianchi, dopo sulle interrogazioni io ho qui un prospetto, per cui vi dico più o meno a che punto siamo.
Ok.
Le sue ce ne sarebbe una che è in scadenza appunto adesso, che è sulle norme sicurezza associazioni, e poi ce ne sarebbe un altro sul bando di Natale, se non sbaglio.
Sul bando di Natale la mia non era un'interrogazione, ma bensì io ho chiesto un'audizione visto i costi esagerati che sono stati posti su quel bando. Questa non è un'interrogazione. Ho chiesto un'audizione da parte degli assessori perché mi spieghino perché tanti euro sono stati predisposti tutti per quel bando lì al mese di dicembre. Grazie.
Grazie a lei. Assessora Barbieri.
Io intervengo per segnare che sono iniziate le iniziative del Comune di Milano, quindi anche del nostro municipio, sul tema dell'8 marzo, ma soprattutto sul tema della parità di genere e delle pari opportunità, con una bellissima conferenza stampa lunedì scorso a cui ha partecipato anche il sindaco Sala, Giuseppe Sala, oltre alla delegata del Sindaco con le pari opportunità, Daria Colombo, che hanno lanciato una vera e propria campagna che non terminerà l'8 marzo, quindi questo mese, che si chiama Parità di genere, mettiamoci la faccia, con il sindaco Beppe Sala che ha lanciato un appello in cui dice che tutti in campo con le donne, la battaglia per la parità di genere appartiene a tutti, anzi noi uomini dobbiamo essere i primi a comprenderne il valore, schierarci con le donne, impedire qualsiasi tipo di violenza fisica, psicologica e culturale che le coinvolga. Anche diciamo sull'onda di questo appello, che peraltro ha dato luogo anche a delle cartoline da parte del Comune, in una c'è appunto il sindaco, noi come municipio, come giunta, abbiamo intitolato il nostro parinsesto, che durerà un mese, l'8 marzo tutto l'anno, all'interno di questo contesto. È la prima iniziativa l'8 marzo, a cui vorrei invitare anche i rappresentanti soprattutto della Commissione Scuola, se potessero venire, ma anche i consiglieri che volessero venire, sarà proprio in una scuola su questi temi, che il Liceo Marconi di via Narcisi 5 si svolgerà la mattina dell'8 marzo dalle 9 alle 11, e hanno aderito 5 o 6 classi, per il momento 5, ma perché c'è anche un problema di capienza dell'aula magna, e quindi più comunque di 120-130 ragazzi saranno presenti, e in quell'ambito ci sarà la proiezione di un video fatto da un centro di aggregazione giovanile della nostra zona, che ha sede della Capinera e di Azione Solidale durante la settimana di novembre della violenza contro le donne, un video che si chiama Una questione di genere, che verrà anche utilizzato nel palinsesto milanese organizzato per tutta la giornata dell'8 marzo in Piazza del Duomo, condotto su un palco che sarà messo in luogo uno schermo da Gio Squillo. Dopodiché ci saranno anche altre iniziative durante il mese, il 9 marzo alla Fornace, poi altre al Barrios, sempre sul tema comunque delle donne, e una mostra per le scuole fondamentalmente, dal 29 al 6 aprile sul tema del voto alle donne, che voi sapete che l'anno scorso è stato il 70° e parlerà soprattutto delle donne milanesi che si sono, questa mostra, che hanno lottato per il voto alle donne. Io volevo solo segnare questa scadenza, non volevo dire altro, però colgo l'occasione per dire che sono tante cose in corso, non voglio fare polemiche, ci sono sicuramente dei problemi seri in questa città, come in tutte le grandi città, però consigliere, come si chiama lui?
Piccolo.
Qua, è giusto, no, che le forze dell'ordine intervengano in situazioni di necessità, perché la funzione repressiva è importante per garantire l'ordine pubblico. Però non mi pare di prevenzione quando si parla di forze dell'ordine, perché giustamente loro possono reprimere quando è necessario. Il fatto è, io glielo dico in un altro modo, che se esistono le prostitute e gli spacciatori, purtroppo esiste il consumo e la domanda di questo. Quindi è anche su questo che dobbiamo intervenire, giusto? Semplicemente questo, che poi mi è anche un po' dovuto anche per il tipo di ruolo che svolge, che è quello del servizio alla persona. E quindi io per esempio penso, l'ho chiesto all'ospedale San Paolo, perché l'ospedale San Paolo ha chiesto al presidente Minniti, a noi, di svolgere un ruolo sul tema della cultura della salute, che verranno i medici del San Paolo, per esempio, vogliono fare una campagna sul tema delle malattie cardiovascolari, e che va benissimo, che faremo. Ma ho chiesto loro in quell'occasione, per esempio, di darci una mano anche sul tema delle dipendenze, dell'uso delle sostanze, dell'alcolismo, che sta distruggendo, insomma, e c'è un consumo anche la mia generazione, ma forse adesso ancora più esteso, e quindi se, di fare anche un lavoro di prevenzione, oltre che di repressione degli spacciatori, perché è quello comunque bisogna fare.
Grazie assessora. Il consigliere senza tessera, conosciuto anche come Andrea Di Renzo.
Sì, allora, tre punti. Il primo punto, presidente, era, mi rifaccio all'interrogazione che ho presentato sul cessimento delle associazioni sportive. Nell'ultimo consiglio due settimane fa mi era arrivata una risposta interrogazione dove c'erano due o tre associazioni. Il direttore aveva bozzato una risposta, ma poi è stato interrotto, non l'ha ripresa. Abbiamo detto non va bene, visto che comunque va dato una risposta che era praticamente inutile querire. Inutile puerile e, a dire la verità, condivisa da tutti, insufficiente. Mi aspettavo che stasera mi arrivasse un documento con una risposta vera da parte del direttore. Credo che non ci sia, non c'è neanche il direttore, non so se qualcuno può dare una risposta. Credo che gli uffici debbano comunque mettersi un po' di cenere sulla testa per la non risposta data a una richiesta abbastanza semplice. Rinnovo l'invito di avere un censimento delle strutture sportive in concessione alle associazioni sportive presenti nella zona 6, quantomeno per il prossimo consiglio. E questo non è un attacco politico, ma un attacco tecnico agli uffici. Secondo punto è l'area, quella in fondo a Via Pezzo, quella che era un po' un terreno di nessuno, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, dove da più parti, quindi un aspetto non politico ma bipartisan, ha condiviso il discorso che dovevamo pulirla. Siamo andati avanti 6 mesi tra interrogazioni, mozioni, incontri, credo ci sia stato l'interessamento di tutti, e non era stato fatto nulla, e se il consigliere Meazzi me lo può confermare, la risposta è non possiamo fare nulla perché l'area è delle Ferrovie dello Stato. Poi spiace che è uscito un articolo di 2 pagine sul Corriere della Sera che dava...
Allora... Adesso mi ha preceduto la signora Di Scipio, però è vero che c'è molto brusio, quindi se riusciamo a stare un po' più silenziosi è meglio.
Che dava importanza, valenza alla problematica, dopo 3 giorni, secondo me era anche combinato, mi passo il termine, sono passate le ruspe, hanno pulito, intervento sul Corriere della consigliera Rossa, dell'assessore Rotta, interessamento del prefetto, il Corriere dice finalmente noi siamo usciti, hanno pulito e via discorrendo. Ora mi passo la battuta, secondo me serve, vi sto sfornando in questo senso, condividere di più le informazioni con il Comune centrale, perché non hanno fatto neanche un minimo riferimento al municipio 6, non nella nostra persona o di chi ha preso le emozioni, ma anche nella figura del Presidente. Cioè, non vorrei che per avere le cose, invece di presentare mozioni e interrogazioni qua, scriva una lettera come cittadino al Corriere della Sera. Quindi, secondo me, una tiratina alle orecchie ai nostri in Consiglio Comunale sulla questione va fatta, ma perché esistiamo anche noi come Municipio 6. L'ultimo punto, che non me lo ricordo più, era sul... che sono lapsus... noi di Forza Italia purtroppo intervenire. Volevo ringraziare il Presidente Minniti davanti a questa sede, perché finalmente una richiesta che era uscita in commissione, ripeto, bipartisan, poi spronata anche da una mia lettera direttamente sia all'assessore che al Presidente, ma non credo che sia stata grazie alla lettera ma dell'interessamento del Presidente, il 6 di marzo ci sarà un incontro con l'assessore, la ditta che fa il cantiere del MM4 e i commercianti, per valutare quella possibilità di arretrare di qualche metro il cantiere per dare più visibilità, che è una richiesta che è nata fondamentalmente dai commercianti. Potremmo riuscire a puntare una vittoria per dare anche senso alla figura del municipio. Io purtroppo quel giorno non ci sarò perché, come avevo già anticipato, sono all'estero, probabilmente ci sarà il consigliere Bianchi o qualcun altro. Mi appello comunque a lei, Presidente, per tenere veramente in considerazione le necessità dei cittadini, perché non si sta parlando di mettere il cappello una bandiera politica, ma effettivamente una necessità e una problematica vera di chi poi vive il territorio sulla propria pelle, e poi magari si relazionerà anche sull'incontro, sperando che abbia un buon seguito. Quindi, se riusciamo a far arretrare quel cantiere, credo che sia una vittoria di tutto il municipio, non di una parte politica di quant'altro, e diamo anche importanza a questa piccola istituzione. Ecco, ci tenevo a dirlo in consiglio.
Grazie, consigliere Di Renzo. Poi sulle interrogazioni rispondo alla fine, come ho detto anche al consigliere Bianchi. Consigliere Musotto, prego.
Presidente. Grazie, Presidente. Come deciso nell'ultima capigruppo, vorrei proporre una proposta di modifica al regolamento del Consiglio Municipio, ovviamente una mozione firmata da 18-19 consiglieri. All'articolo 42,1, le commissioni istruttorie permanenti sono costituite da un massimo di 21 consiglieri, nominati con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consigliare. Alle commissioni possono partecipare e intervenire senza diritto di voto anche gli assessori e i consiglieri municipali non iscritti.
Grazie. Allora, come da regolamento, questa proposta, che appunto è una proposta di modifica sottoscritta da più dei 2/5 dei consiglieri, verrà messa in discussione al prossimo consiglio utile. Grazie. Consigliere Esposito.
Grazie, Presidente. Buonasera colleghi, buonasera al pubblico presente, grazie per essere qui. Solo per segnalare che da un certo periodo Campocolombo, adesso non so dire da quando, pare che si sia stabilita una tendopoli, si contano già dozzine di tende, ora non so di che genere sono, se sono rom, se sono extracomunitari o altro, comunque chiedo di intervenire prima che diventi veramente una tendopoli poi difficile da sgombrare, visto che lì è interessato anche da un progetto abbastanza importante. Soprattutto lo chiedo all'assessore Ariatti, che si è già dimostrato in altre occasioni persona attenta e sensibile a questo tema, e quindi informo. Se c'è bisogno farò una mozione, se poi me lo chiedete, però penso che solo segnalarlo magari fosse darci un'occhiata. Io andrò anch'io a vedere, non ho avuto il tempo di andarci, però la fonte a cui mi è stato riferito è attendibile. Ora sta a noi cercare di intervenire prima che diventi troppo poi un altro campo poi difficile da sgombrare. Grazie.
Grazie al consigliere Esposito. Consigliera Buro.
Buonasera. Dunque, innanzitutto, io come ha già esposto il consigliere Bianchi, spero che la mozione presentata da Forza Italia riguardo la maggiorazione a questa somma che finora non era mai stata richiesta a tutte le famiglie che iscrivevano i propri figli alle scuole materne possa essere presa in considerazione, l'idea di non portare più avanti questo progetto, che non fa nient'altro che aumentare certo le tasse comunali, ma sempre a spese dei cittadini e sempre a spese magari delle persone più indigenti che non possono permettersi le scuole private. Quindi noi chiediamo un grande interessamento da parte di tutto il municipio 6, opposizione e maggioranza, perché questo possa non passare come proposta. La seconda cosa che devo segnalare, mi ha preceduto e mi spiace il ritardo il consigliere Goldoni, stiamo evidenziando ormai da 6 mesi, 8 mesi, da quando c'è questa amministrazione, una grossa difficoltà a reperire tutta la documentazione. Non c'è bisogno di ricordare che è un diritto del consigliere che accedere alla documentazione, richiedere la documentazione e vedere che questa richiesta viene assolta, perché rappresentiamo dei cittadini. E il problema è che la documentazione ci viene fornita a singhiozzi, più volte bisogna richiedere, fare richiesta dello stesso documento, quindi a questo punto noi chiediamo al Presidente del Municipio che si faccia garante del diritto di tutti noi consiglieri di accedere alla documentazione necessaria per poter portare avanti il nostro mandato. E soprattutto chiediamo, non lo faccio adesso perché lo farò per iscritto, che non ci siano neanche delle informazioni discordanti, nel senso che noi facciamo richiesta di una certa documentazione, non si può leggere dal direttore che non esistono altre convenzioni, perché veramente noi rimaniamo sbigottiti. Altro aspetto che io devo sottolineare, perché per ben 2 volte, e ho qui le lettere, non mi si può dire a seguito di una richiesta di documentazione, con i dovuti modi, ma il concetto è questo, basterà guardare sul sito del Comune di Milano. No, io non vado a guardarlo, io chiedo la documentazione e voglio che la documentazione mi venga data. Dopodiché, se questo non verrà effettuato, se non viene rispettato l'articolo del regolamento, io lo dico qui pubblicamente, dopodiché io farò un esposto in procura. Questo perché io capisco che gli uffici siano subissati dal lavoro, allora si può rispondere così, siamo subissati, possiamo anche comprendere, perché siamo tutti umani, siamo tutti lavoratori, quindi capiamo, però che venga risposto così, non che si faccia finta. E poi io vorrei sfido chiunque, soprattutto chi ha delle competenze informatiche, a capire cosa viene indicato come percorso. È incomprensibile, sta parlando una persona che non è informatica, ma che un po' di dimestichezza col computer ce l'ha. Non si capisce niente. Sollecitate anche chi gestisce il sito del Comune di Milano a rendere davvero più trasparente la cosa, non si capisce, non si riesce ad accedere mai, e non è successo solo 2 giorni fa quando c'è stato l'aggiornamento del sistema, non si riesce, io devo accedere alle determine dirigenziali, non si riesce ad accedere, o vado a spulciarmi tutte le 2000 determine di tutte le zone, oppure non ho possibilità, o almeno se c'è a noi non è stato comunicato come fare. Poi ultima cosa e termino, l'ultimo consiglio, il penultimo consiglio, avevo presentato una mozione che poi avevo ritirato, relativa al parcheggio selvaggio sulla Staglia Pavese. Mi è stato di nuovo risollecitato da alcuni cittadini, ho qui le foto questo è il numero 144 che esiste e queste sono tutte le macchine, ci sono le targhe, quindi forse bisogna anche oscurarle, però la lira, sì, ho sbagliato, non sono corretta. Le persone di questo condominio devono poter entrare e uscire normalmente, insomma non possiamo sequestrarle nelle proprie abitazioni. E con questo ho terminato.
Grazie. Presidente Minniti, prego.
Provo a dare qualche risposta veloce a alcune delle cose che sono state poste. Allora, dal punto di vista della sicurezza, noi non abbiamo contatti attualmente con i comandanti della polizia locale, ma abbiamo il contatto diretto con l'assessore, per cui tutte le segnalazioni che ci vengono fatte le giriamo all'assessore, che devo dire, ovviamente non in tutti i casi, ma in buona parte dei casi in cui segnaliamo alcune criticità, interviene anche in maniera abbastanza puntuale. Figlio di questo tipo di relazione sono tanti degli interventi che noi possiamo ricordare fatti negli ultimi mesi, dallo sgombero di dell'area verde di via Malaga, che era stata fatta su nostra segnalazione diretta all'assessorato, a ulteriori interventi successivi. Mi collego qui a quanto si diceva sull'area di via Testo. In sei mesi, voi è vero, avete fatto diverse interrogazioni, mozioni, proposte, in sei mesi questo non è il primo intervento di pulizia di sgombero, glielo dico consigliere Di Renzo, nel senso che è il terzo intervento di sgombero del casello ferroviario di via Pesso è di pulizia. La concomitanza con l'articolo, per carità, si può vedere in tanti modi, le altre due volte gli articoli sui giornali non ne sono usciti, ma lo sgombero è stato comunque fatto, così come la pulizia del casello. Non di meno io non le nascondo il fatto che mi aspetto che, stante così la situazione, probabilmente tra due mesi dovremo intervenire di nuovo, magari anche tra un mese dovremo intervenire di nuovo. Lì il problema va gestito in maniera un po' più strutturata. E da questo punto di vista noi stiamo cercando di, ci siamo attivati in realtà con Ferservizi, che ha attualmente in carico l'area, per capire se c'è la possibilità per loro o per il nostro tramite magari di avere disponibile quell'area e cercare di darla in assegnazione per creare un presidio sociale. Per cui sul tema che non ci abbiano citato in un articolo di giornale, francamente vi dico, mi interessa relativamente, mi interessa più il buon governo che essere citato sui giornali. Credo che gli elettori ci misureranno più su quello che su quello che leggeranno sui giornali, quindi non mi dilungo. E, altre cose che avete segnalato, magari lascio rispondere anche altri assessori se hanno qualcosa da aggiungere sulle cose puntuali, o anche la Presidente del Consiglio.
Sì, io lascio un attimo la parola agli assessori, alla fine farò una chiusura solo su alcune interrogazioni, quindi procede pure Assessore Ariatti.
Assessore, sull'ultimo aspetto che ha toccato la consigliera Buro, Alzaia Naviglio Grande, non è che non ci siamo interessati, io e la consigliera Buro ci siamo parlati perché ritenevo e condiviso che fosse fatto un approfondimento su un tema che non è secondario. Se l'amministratore di quel condominio, dove c'è un passo carraio numerato e concesso dal comune, avesse già fatto lui un intervento. Quindi la ragione per la quale ritorniamo sul tema, immagino che sia perché cortesemente la consigliera Buro è riuscita a fare questo approfondimento, se mi dice che siamo nelle condizioni per cui l'amministratore, che era proprio per non mettere in piedi due percorsi diversi, non ha fatto nulla, ritorniamo sul tema, io sono già andato a vederlo una volta, ci ritorno e poi sicuramente ne saprò dire qualcosa di più nei prossimi.
Grazie Assessore. Allora faccio solo un breve riepilogo come da regolamento su alcune delle interrogazioni che sarebbero in scadenza, sulle quali poi sono stata anche sollecitata da alcuni interventi. Allora, parto da quelle del 2017, poi è chiaro che ho presente che ci sono alcuni elementi più vecchi che vanno ancora affrontati, però per brevità, anche perché ci sono i cittadini, vado un po' veloce, poi naturalmente anche in capigruppo possiamo tornare su quelle più vecchie. Allora, quella sulla sicurezza in Piazza Maggi, so che c'è stato un riscontro, corretto? No, un riscontro verbale, non sempre scritto. Ok, c'è stato comunque, Allora, per riscontro intendo o una visita in loco o comunque una... Dopo è chiaro che riscontro scritto è un'altra cosa. Poi abbiamo avuto sulla sicurezza municipio 6 che diceva Bianchi relativamente ad alcune norme di sicurezza, allora anche questa è stata scaricata al direttore e il direttore su questo sta ancora lavorando, quindi è una cosa che verrà procrastinata penso fino al prossimo consiglio. Il report delle associazioni sportive, consigliere Di Renzo, questo ci tengo a rispondere perché effettivamente avendo fatto anch'io la presidente della commissione sport, così come la consigliera Ruginenti, sappiamo che insistono in questa zona convenzioni superiori rispetto a quelle che sono state inviate, infatti ho chiesto agli uffici di intervenire per recuperare tutte le convenzioni mancanti e per renderle disponibili ai consiglieri. Questo perché, lo dico soprattutto ai nuovi che magari non hanno seguito in passato lo sport, nelle convenzioni, soprattutto appunto di impianti sportivi di un certo tipo, sono sempre previste o agevolazioni per particolari utenze oppure addirittura la possibilità da parte del municipio di avere delle giornate dove organizzare delle iniziative. Quindi su questa cosa me ne faccio carico anch'io perché ritengo sia giusto che tutti i consiglieri sappiano anche nel caso in cui si dovesse poi organizzare una grande giornata di sport o di altro che non sempre bisogna guardare chissà dove, magari abbiamo appunto l'associazione sportiva a fianco che è in grado di darci supporto, quindi vedo anche l'assessore Ariazzi, credo che sia sulla stessa linea, quindi qua solleciteremo sicuramente gli uffici. Dunque, su quello che riguarda appunto situazioni di degrado via Pesto, so che c'è stato da parte sempre dell'assessore Ariazzi e dell'assessore Meazzi un riscontro, se non sbaglio, mentre sulla diffusione dei verbali di commissione c'è stato un riscontro verbale da parte del presidente Minniti. E con questo diciamo siamo a quelle che hanno avuto un qualche tipo di, che sono in iter in qualche modo. Poi abbiamo sull'audizione di Bianchi, allora io qui ho parlato con gli uffici relativamente al bando natalizio, allora difficile da provare, ne convengo e si può schematizzare meglio, però è disponibile nella parte trasparenza tutto il numero delle associazioni che sono risultate assegnatarie del bando con i fondi che sono stati erogati per associazione. Quindi questa cosa qua può essere schematizzata in maniera più snella perché è fatta in un modo che non è proprio, come si suol dire, fruibile al massimo, però nell'area trasparenza queste informazioni fortunatamente, e trovo giusto che siano disponibili, ci sono. Quindi se lei è d'accordo, si senta anche magari con il suo gruppo se vuole fare un riscontro, però si può schematizzare questo tipo di informazione. Quindi queste sono quelle in scadenza, poi il prossimo consiglio naturalmente vi andrò ad aggiornare su quelle presentate in un secondo momento e d'ora in avanti, insomma in questa maniera un po' snella che poi può essere approfondita, però vi renderò conto sempre di quello che è l'iter sulle varie interrogazioni, in modo che tutti noi anche ne stremiamo. So che c'è la piscina Cardellino, Poi l'ultima cosa, vabbè, dopo quando torna un attimo l'assessore Ariazzi magari gli ricordiamo anche a lui questa tematica che in questo momento è un secondo assente, proprio sulla piscina Cardellino. Bene, allora, non so se l'assessore Meazzi voleva aggiungere anche lui qualcosa, no? Siamo tutti assolutamente a posto con gli interventi. Allora a questo punto lascio la parola ai cittadini, cominciando appunto dal signor Alessio Cortiana che si può accomodare e prendere la parola.
Buonasera signora Presidente, buonasera signori consiglieri, sono il capo servizio Alessio Cortiano della Pubblica Assistenza Milanese. Ci siamo già visti molte volte in questo consiglio e purtroppo sono a tornare perché ad esclusione dell'assessore Barbieri, che ringrazio molto perché sembra essere l'unica ad aver concepito la gravità della questione, e anche il Presidente Zaccaria che domani ci concede un incontro diretto rispetto alle problematiche che stiamo riscontrando col Consiglio e l'osservanza delle norme rispetto all'audizione e l'intervento del Consiglio stesso, la Giunta parte nei componenti restanti, e il Consiglio stesso sembrano non ritenere fondamentale, importante, che ci sia un presidio di sicurezza e coesione sociale e di soccorso sanitario, qual è una pubblica assistenza, nella parte dei quartieri Barona, Ronchetto e San Cristoforo. Col municipio stiamo lavorando ormai da 3 anni su questo tema e forse anche il caso di quagliare 2 anni. In realtà perché il consigliere Garbastelli io l'ho incontrato per la prima volta nel giugno 2014, quindi il tempo è passato, in 3 anni l'amministrazione dovrebbe rispondere. È vero che c'è stata qualche difficoltà con l'ASL che deve concedere l'idoneità sanitaria, perché? Perché qualcuno dalla polizia locale, non si è ancora capito chi, non è disponibile a concedere la convivenza per 1 anno in modo da poter chiedere all'ASL la deroga rispetto a quello che è il decreto di giunta regionale per farci convivere 1 anno, nel quale trovare col municipio e col comune una soluzione definitiva. E peraltro ci è stato detto più volte che è un favore che viene fatto all'associazione APASMIL di concedere lo spazio. Non è così. Il regolamento di municipio nell'articolo 9, articolo 12, articolo 17, articolo 20 e 21 chiarisce che è un dovere del municipio rispondere a queste esigenze in quanto a funzioni di controllo e direttive sui servizi alla persona, sui servizi culturali, sulla sicurezza urbana, sull'informazione ai cittadini, i rapporti con i cittadini e gli enti del terzo settore, nonché il controllo di funzionalità e qualità sull'azione amministrativa dei servizi decentrati dell'amministrazione centrale. Peraltro l'articolo 32 della Costituzione sancisce che la sanità e la salute è un diritto e dovere del cittadino e il dovere da parte degli amministratori garantirla. E in tal senso la legge numero 833 del 78 istituisce il sindaco quale autorità sanitaria locale e il comune per sua estensione, così come il decreto legislativo 267 del 2000 istituisce sempre il sindaco e il comune per estensione quale autorità di pubblica sicurezza. Il soccorso sanitario è un'attività di pubblica sicurezza. E la legge 255 del 92 stabilisce anche che il sindaco è autorità di protezione civile locale, e garantire coesione sociale, soccorso sanitario e trasporto sanitario vuol dire garantire tutela della cittadinanza e quindi protezione civile. In tal senso spiace che, nonostante abbiamo chiesto per la convocazione dell'assemblea di prossimità sulla sicurezza e l'igiene pubblica del municipio, non è all'ordine del giorno la votazione dei lavori di questo consiglio, e questo mi fa tornare sulla posizione che evidentemente non è percepito come un problema. E in tal senso anche comunico, per correttezza istituzionale, che noi oggi abbiamo presentato istanza di intervento al prefetto di Milano, poiché abbiamo chiesto di essere uditi in commissione 2 welfare del municipio il 25 novembre 2016. Ad oggi non siamo ancora stati uditi, e la legge 69 del 2009 impone che il procedimento amministrativo deve essere espletato entro massimo 30 giorni, entro massimo 90 ci può essere la proroga se entro i 30 è stato comunicato il perché della proroga. E noi pensiamo che mettere telecamere e fare sgomberi non sia l'unico modo di garantire sicurezza e coesione sociale, attivare i servizi lo è. E ci è stato detto da alcuni politici che noi facciamo questa attività per divertimento. Non è così, lo facciamo perché crediamo nel servizio attivo della cittadinanza, crediamo che sia un dovere partecipare alla vita di comunità, e non è che perché non siamo iscritti a qualche circolo partitico di maggioranza o minoranza vuol dire che non abbiamo interesse per la vita comunitaria, anzi dediamo il tempo gratuitamente e svolgiamo un servizio di pubblica utilità, che ci viene impedito di fare paradossalmente, quando la giunta e il municipio dovrebbero essere felici di avere una risorsa sul territorio. E Quindi chiediamo un intervento risolutivo. È chiaro che il passaggio con l'ASL è fondamentale perché l'ASL sia l'ultima parola, però se l'ASL, ex ASL ormai, ora Agenzia di Tutela della Salute, vede che manco dal Comune c'è un interesse a risolvere la questione, non concede per necessariamente le deroghe, perché come fa a derogare su una situazione che è un ginepraio? E purtroppo poi ci è stato anche detto di approfittare di queste occasioni e anche di commenti personali sulle pagine Facebook e neanche sulle pagine istituzionali per fare politica. Non è così. Noi segnaliamo la mancanza di un servizio fondamentale. Noi abbiamo un'ambulanza che a fare la ruggine in Bassano Crivelli da un anno ed è paradossale. Io so che alcuni consiglieri sono stati ex soccorritori, quindi sanno quanto è difficile essere volontari e portare avanti una pubblica assistenza volontaria. Quindi mi stupisco che anche da loro non ci sia qualche supporto a risolvere la questione. E ho saputo che veniamo definiti all'interno degli uffici comunali come dei rompiscatole, passatemi il termine per non usare altre espressioni. E uno se chiede rispetto della norma e i diritti, e poi i diritti per un servizio che serve sul territorio, che è l'Interval, che è l'altra pubblica assistenza della zona, che però appunto sull'area Giambellino-Lorenzeggio, non riesce più a esaudire tutti i servizi che vengono chiesti.
Mi scusi, devo chiudere perché certo, abbiamo un po' limitato il tempo. Bene, allora adesso sentiamo gli altri interventi, poi eventualmente avremo anche chiaramente delle... Vuoi intervenire in seguito?
Chiedo sempre ai sensi del regolamento in caso di intervento poi il diritto di replica.
Beh, nel nostro regolamento del Consiglio di Municipio non c'è il diritto di replica.
È l'articolo 105 del regolamento comunale. Che è una
ma noi siamo nel Consiglio di Municipio.
Il regolamento comunale è una fonte superiore a quelli municipali.
No, il regolamento del Consiglio di Municipio che vale per l'aula ce lo siamo votati noi e lo facciamo rispettare
certo,
noi.
Però quindi, quello comunale.
Allora, noi non abbiamo problemi a farla parlare anche 4 minuti in più, però vorremmo anche un minimo di rispetto, grazie.
Sì, mi sembra che ci sia.
Sì, sì, però se ci dice lei cosa dobbiamo fare in aula, un po' no.
Ho fatto una servizio anche il verbale.
Va bene, allora, grazie. Signora Di Scipio. Signora Di Scipio, non si sente? Ha premuto il pulsante rosso? Ecco.
Passo velocissimo. Allora, voglio sapere la sicurezza dei soggetti CPS, quale assistenza hanno? Mi spiego. Nelle case popolari ci sono parecchi soggetti che dipendono dal CPS di via Soderini. Abbiamo avuto un esempio settimana scorsa. Alcuni consiglieri, tra cui Ariazzi per la sicurezza, la Barbieri non lo so se lo sa, un soggetto, una donna, è stata malmenata, però è successo un casino della miseria, è stata presa e portata dietro fatica della povera Crista della custode, è stata portata all'ospedale con un TSO. Allora, il problema è questo, se i soggetti sono abbandonati, gli uffici di via Soderini sono comunali dell'ASL. Allora, ogni tanto devono venire pure a controllare questi soggetti. Se i soggetti stanno aumentando, vuoi per la fame, vuoi per la mancanza di soldi, vuoi per i problemi, noi ce li ritroviamo nelle case popolari. Allora, il problema è, quando si chiama il CPS o l'ospedale, reparto psichiatria, nessuno risponde. E per cui allora il soggetto rimane lì, perché la polizia non interviene se non c'è un, non lo so, sangue o qualcos'altro che può succedere di grave. Allora, io voglio sapere quale assistenza hanno questi soggetti, perché se non interviene l'ASL, allora dovrebbe intervenire un nucleo messo apposta per questi soggetti, visto che stanno aumentando. Oppure, fatemi la cortesia, chiamate il professor Biffi, lo fate venire qui e ci fate spiegare come mai non viene applicato questo capitolato per queste persone, perché loro cosa fanno? Li tengono lì 10 giorni e poi li rimandano a casa. Allora, la legge dice che se la persona è pericolosa, 10 giorni ci fai il CPS e poi dopo li convogli presso le comunità. Presso le comunità saranno 2 anni, almeno ci riposiamo un po', giusto? E stanno calmi pure loro. Allora, voglio che vi informiate su questa cosa e poi dopo mi chiamate a bischio e me lo fate venire qui, perché sennò ci litighiamo una continuazione con suo professore. Questa è la cosa. Aria Cani Bellini, manutenzione verde. Chi è che si interessa del verde? No, ditemelo. Siete sempre voi, no? Allora, abbiamo lo spartitraffico che fa pena. Per più di 15 giorni non è stata pulita l'aria Cani e né tantomeno è stato spazio verde che abbiamo chiesto. Dopo una denuncia di lunedì fatta in procura, finalmente l'AMS è arrivata. È arrivata, ha fatto pulire e io praticamente ho chiesto dov'è che potevo vedere i loro doveri. Noi abbiamo, loro hanno una sezione dove si può vedere naturalmente i patti che hanno fatto col Comune di Milano. Tutti i giorni, la pulizia in aria Cani, tutti i giorni. Noi non ce l'abbiamo, noi non ce l'abbiamo. Abbiamo uno spartitraffico da una parte all'altra che fa pena, fa letteralmente pena. Dici, ma tu non ci devi passare sullo spartitraffico. No, però me lo dovete aggiustare, perché a me, io ho visto in Brunelleschi l'alberello sotto a Meazzi, è stato messo. Ora, la questione è questa, se Meazzi alza la coscia e fa pipì sull'alberello, lo voglio fare pure io nello spartitraffico. Allora, o mi mettete l'albero o mi seminate l'erba. Perché sennò io vado a denunciare la Carelli insieme a Meazzi. Bello, faccio veloci, poi dopo vediamo se si muovono. Datemi una risposta sulle guardie ecologiche. Guardie ecologiche del comune. Vecchietti di 60, 70, 80 anni che si portano indietro il catetere. Allora, questo è possibile, le guardie ecologiche in questo modo? Ma è possibile, Presidente, ma è possibile avere delle guardie ecologiche in questo modo? Allora, se ci deve essere un servizio delle guardie ecologiche, ci devono essere belli, giovanotti, ai tanti, che ti fanno innamorare, va bene? E che vengono lì e vengono a lavorare, non gli anziani. Non gli anziani, perché mentre che non li fai muovere gli anziani,
allora,
ci vuole la corda.
Signora Di Scipio, sa che si chiamano volontari, essendo
no,
volontari...
Signora, allora li stipendiate, perché io non ho bisogno del volontario, io allora, voglio l'ordine, fate.
Non sei intemperante, tu, vada avanti con le tue
domande.
Passiamo
alla prossima, passiamo alla prossima. Cioè, Zaccaria, questa risposta che lei mi ha dato a me, non ci sta proprio in luogo, non ci sta proprio in luogo. Se ci volete dare la pappa a noi, come volontari, fatene a meno, perché questo volete far vedere la popolazione, che voi sapete fare le cose, invece no, voi ci rimanete con le mani dentro. Allora, fate un passo indietro, per farne 10, fate un passo avanti, per farne 10 indietro. E che caccio è questa terapia del caccio? Che cos'è? Allora, oggi date i servizi e non ce li date. Guarda, passiamo avanti. Passiamo
per favore.
Che?
Signora Di Scipio, non ascolti, vada avanti perché il tempo
no,
è limitato.
Istituzioni di richiesta di accesso aria Cani per debellare le infezioni come parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi. D'altronde sono vaccinazioni di prassi annuale. Allora, io vorrei che qualcuno di voi si lascia un modulo dove il proprietario del cane è autorizzato ad entrare nell'area cane. Così almeno abbiamo due cose. Prima, sappiamo chi è che lascia la cacca perché è registrato. Secondo, abbiamo una lista di tutta la popolazione canina della zona. Zaccaria, lei sa quanti cani abbiamo nella zona? Sì, oltre voi quanti cani ci stanno?
Signora, può, il suo intervento è finito.
Zaccaria!
Il suo intervento con questa frase è finito, mi spiace. Grazie. Signora Maria Palomares. Allora, signora, se lei dà dei cani ai consiglieri, il suo intervento è finito.
Sì,
chiamiamo i vigili. La seduta è sospesa. Gentili consiglieri, se potete accomodarvi, ricominciamo, anche perché rimane ancora un intervento di una cittadina, quindi appena abbiamo recuperato il silenzio la chiamiamo a parlare. Signora Maria Palomare, prego. Colpa mia, aspetti.
Forse meno allora.
Ecco.
Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io vorrei essere breve. Allora, io ho chiesto, no, chiedo per favore, dalla via Audacio, arrivando a via Giambellino, c'è un bar, angolo, c'è un bar. Lì ci sono le piante. E lì c'è un odore pazzesco e c'è un pezzettino di strada che è tutta messa rotta così che uno si può rompere anche la caviglia lì. Allora io chiedo la rimozione di quelle spazio perché è insopportabile l'odore proprio, insopportabile. Quello e dopo i marciapiedi che sono del mercato comunale, c'è proprio una buca grossa lì che uno anche lì può uno sbattere. Dopo la videosorveglianza sulle strade, perché settimana scorsa un vicino di casa è stato risvegliato, gli hanno rubato tutto, gli hanno rubato i soldi, il computer, telefonini, perché gli hanno tirato via il bullone della come si chiama della, in italiano ecco sì, l'hanno tirato, hanno rotto la finestra, sono entrati di notte alle 3 del mattino. E lì noi chiediamo per favore se c'è un po' di illuminazione e la videosorveglianza sulle strade.
Signora, ci scusi, grazie. Ci dà l'indirizzo preciso del fatto?
Via Audacio numero 6, scala F, piano rialzato, alloggio 50. Lì è stato proprio un furto che il povero ragazzo vanno a lavorare, di notte dormono e si hanno trovato quel ladro dentro. Hanno tirato proprio, sono le fotografie che le manderò tramite email, lo hanno tirato via il ferro, hanno entrato e lì ci sono tante persone che hanno la inferrata, no? Si chiama inferrata, e hanno paura proprio. Un po' di sorveglianza, soprattutto videosorveglianza. È tutto, grazie.
Scusatemi, devo assentare un secondo dall'aula, chiedo alla mia vice di sostituirmi un attimo, c'è l'approvazione del verbale e la nomina degli scrutatori.
Diamo la parola al Presidente Minniti che dà alcune risposte rispetto agli interventi precedenti.
Sì. Allora, rispondo su quest'ultimo intervento, il tema della riqualificazione dei marciapiedi, signora Palomares, e la videosorveglianza. Allora, sui marciapiedi e sulle strade dobbiamo fare come consiglio una delibera in cui indichiamo le priorità, così come abbiamo fatto sull'illuminazione ed altre questioni. Quindi io chiederei magari alla commissione che si riunirà, c'è qui il vicepresidente della commissione Eugenio Garlaschelli, di tenere conto delle segnalazioni. Conosciamo la situazione. Aggiungo anche che nel progetto di riqualificazione del Giambellino è previsto anche il rifacimento di buona parte dei marciapiedi del quadrilatero, quindi dovrebbe essere già previsto. In ogni caso noi andiamo a indicare tutte le priorità. Dal punto di vista... Posso continuare? Grazie. Dal punto di vista della videosorveglianza abbiamo invece fatto recentemente deliberato le priorità in termini di videocamere e illuminazione, e nell'area di Via Audazio, Segneri, Tirana, Giambellino, Lorenteggio, diciamo quel quadrilatero, in realtà abbiamo chiesto, se non sbaglio, 6 o 7 telecamere in totale, quindi è una delle aree che intendiamo presidiare di più con la videosorveglianza, e in più quindi quello verrà fatto perché è stato messo in una delle prime priorità, la prima o la seconda priorità su una quindicina che abbiamo indicato, quindi molto alta. E in più, anche sul tema dei vigili di quartiere che saranno da richiedere, abbiamo intenzione di attenzionare in particolare quell'area. Tra le tre aree che potremmo intenzionare, sarebbe nostra intenzione proporre proprio quella anche come, diciamo, area da individuare. E lascio la parola a Rita Barbieri invece, che voleva rispondere per quanto riguarda l'intervento del signor Cortiana, e lascio quindi a lei la parola se la Presidente è d'accordo.
Sì, assolutamente. Prego, Assora.
Ecco, io intanto volevo dire che sono intervenuta come assessora al welfare sulla questione FASMIL, su delega naturalmente del Presidente Minniti, e dopo aver anche parlato con la Presidente della Commissione Rita Crema, alla quale era pervenuto naturalmente la richiesta, perché dato che la cosa volevamo capirla anche meglio, poi eventualmente si potrà fare anche più avanti un incontro in Commissione, quindi io non sono intervenuto a titolo personale, quindi posso anche accettare il complimento, però vorrei essere molto chiara, cioè l'intervento che io ho fatto era a nome della Giunta e del Presidente e della Commissione. Quindi che cosa ho fatto? Sono andata a capire meglio la questione facendo un sopralluogo presso il Balsamo Crivelli, dove ora, rispetto a 3 anni fa, vorrei ricordare a tutti, c'è al primo piano la casa delle associazioni, per verificare se all'interno di quegli spazi fosse possibile ricavare, che è la precondizione poiché perché FASMIL possa utilizzare la sua ambulanza, due cose: uno, lo spogliatoio, che è la cosa prioritaria, e seconda, eventualmente un dormitorio. Allora, per quel che riguarda lo spogliatoio, ne esiste solo uno ed è quello utilizzato dalle forze dell'ordine, cioè dalla polizia locale. Per cui esiste un regolamento che noi abbiamo appurato dal settore tecnico, l'assessorato alla sicurezza, per cui non è possibile la convivenza tra forze dell'ordine e quindi e la loro dotazione, che è anche in armi, e diciamo personale, diciamo civile. Questo magari me lo può confermare il nostro consigliere, che è anche un poliziotto, sì, anche un poliziotto. Per cui questa cosa è esclusa. Dopodiché abbiamo fatto anche un sopralluogo per verificare della possibilità, ma questo naturalmente deve concedere di nuovo la polizia locale, perché presso il loro ufficio effettivamente esiste una sala dove in questo momento è utilizzata dalla polizia per le biciclette, per cui lì occorre fare indagini sulla fattibilità oppure no. Dopodiché abbiamo anche tentato di dire, poiché la cosa principale era lo spogliatoio e c'è un no proprio dovuto alla sicurezza, poter utilizzare quello che attualmente è in essere, di verificare la possibilità se lo spogliatoio potesse essere fatto all'interno della casa delle associazioni. dove però mancano i requisiti in questo momento per fare lo spogliatoio, cioè ci sono i bagni ma non esistono le docce, non esistono le docce. Tuttavia, parlando con i rappresentanti responsabili della Carta delle Associazioni, oltre che con l'assessore Maiorino, oltre che con l'assessore ai lavori pubblici della Baiocchi, si stava eventualmente indagando sulla possibilità se fosse possibile al secondo piano, visto che i gabinetti sono molto grandi, di mettere una doccia, anche perché non è un grosso, un piatto, è una doccia, visto che i tubi ci sono, insomma i collegamenti con l'acqua ci sono. Per cui noi eravamo in questa situazione, sapendo che invece il dormitorio sarebbe molto ma molto problematico, perché in questo momento il regolamento della casa delle associazioni, allora al piano di sotto non si può dove c'è la polizia locale, al piano di sopra l'attuale regolamento della casa delle associazioni dice che quegli spazi possono essere utilizzati da tutte le associazioni che lo vogliono, che si iscrivono alla casa, che però non devono essere esclusivi. Quindi non è possibile che qualcuno abbia uno spazio a sua disposizione totalmente, devono essere utilizzati, condivisi in base agli orari e ai programmi. Dopodiché è anche vero che l'abbiamo sentito l'assessore Maiorino il 26 novembre quando ha inaugurato la casa, è possibile che i regolamenti delle case tutte a Milano possono essere anche cambiati, però in questo momento la situazione è questa. Allora, il rappresentante di PASMI ci ha mandato un'email, l'ha mandata a me, l'ha mandata sicuramente a Miniti e anche a Rita Crema 3 giorni fa. Io oggi ho cercato di capire cosa volesse dire con l'email, perché insisteva ancora su questa cosa. E allora, l'ha detto nel suo intervento, che però non si è capito bene, per cui è venuto qui, scusami se lo dico, ma a creare delle barriere che non mi sono piaciute, mentre noi stavamo lavorando in una certa direzione, cioè come dico, io come assessore rappresentante però di questo gruppo, quindi non da sola, e si è venuto qui a dire che non stavo facendo niente, e a me non è piaciuto questo intervento, l'ho detto prima e te lo dico pubblicamente. E quello che stava proponendo lui era di, per un anno, di verificare della possibilità, quello che è stato detto oggi, di avere una delega per avere comunque la possibilità dello spogliatoio e lì presso le forze dell'ordine, per poi riuscire a individuare un eventuale altro spazio nella nostra zona per poter mettere questo servizio. Perché poi io credo, ma penso di parlare sicuramente a nome del Presidente con cui ho scambiato diverse opinioni, siamo tutti assolutamente convinti che un presidio in più da parte di un gruppo di giovani volonterosi, che è di tipo non solamente di proprio intervento ma anche sociale sul territorio della Barona, di notte, perché loro lavorerebbero di notte con un'ambulanza che va in giro a controllare, è una cosa buona, perché chiaramente noi sappiamo che di notte non solamente dove viene denunciato l'algobalese eccetera, ma in tutte le nostre periferie succede di tutto, e succede romanticismo, ci sono quelli che corrono in macchina e fanno casino, e ci sono quelli che si imbriacano. E poi c'è anche Goldoni che mette fuori cartelli illegali sui pilastri, bisognerebbe denunciarlo, cioè per dire, by the way, visto che sei intervenuto, te l'ho voluto dire, no, per cui voglio dire, un presidio in più, voglio dire, però è evidente che noi possiamo lavorare nella legalità, nel rispetto dei regolamenti della polizia locale, e non è che abbiamo dei poteri da super mess, possiamo dire no, cioè voglio dire, questo è il punto. Stavamo lavorando in una direzione di trovare la possibilità di fare un accordo. So che voi avete un responsabile a livello regionale, voi vi siete rivolti anche alla regione, potete fare quello che volete, però sicuramente questo municipio, va bene, stava lavorando concordemente anche gli assessori competenti del Comune di Milano per andare a risolvere questo problema. Quindi io l'intervento di oggi, te lo dico molto chiaramente, non l'ho capito, e infatti qualcuno ha applaudito, perché cioè non mi piacciono nemmeno le strumentalizzazioni, perché noi stiamo lavorando in questa direzione. Poi già che ci sono, non c'è la disciplina, volevo dire una cosa per tutti voi: quando esiste, non è che qui un consigliere o un presidente di commissione o un assessore o il presidente di municipio, di fronte ad uno che fa il matto per la strada, può chiamare il dottor Vitti e dire fai il TSO. Non è così. La procedura è tutt'altra. Quando esiste, si verifica una persona, che può essere davanti a me, ma davanti a un cittadino qualsiasi, che fa dei fatti che possono ledere se stesso o
i presenti, cosa succede? Beh, mettiamo uno che minaccia qualcuno con il coltello, no? Cosa si fa? Si chiama la polizia locale. Ma questa è la procedura del TSO. Se vedi che uno è fuori e sta facendo pazzie, si chiama la polizia locale, la quale è l'unica che può, o le forze dell'ordine, il carabiniero, la polizia di Stato, cioè le forze dell'ordine, che sono le uniche che possono chiamare il dottor tal dei tali, anzi il 118 devono chiamare, non il dottor tal dei tali, il 118, che interviene e decide da farsi, va bene? Che la porta in ospedale, eccetera, eccetera. Perché lei dice che noi non facciamo niente, che dobbiamo chiamare il dottor Vitti, non è così. Tra l'altro io e l'assessore Ariazzi avevamo detto alla signora, prima che lei intervenisse, perché sapevamo che eravamo disponibili a fare un incontro con lei per affrontare questi temi, e lo faremo in settimana, no? Magari chiamiamo anche i servizi sociali che gli spiegano come funziona, perché noi abbiamo i servizi sociali del comune, che idem vale quando uno viene ricoverato. Chi decide quanto deve dentro, dove deve andare fuori, se tornare a casa o andare in comunità? È un'equipe di esperti che hanno responsabilità legale e penale, fatta da medici, da assistenti sociali, eccetera. Non è che sia la politica che decide queste robe qua. E questo qualcuno glielo dica alla Vicipio, o comunque glielo spiegheremo anche noi, anche se adesso se n'è andata via.
Va bene, allora, grazie per anche le spiegazioni. A questo punto approviamo il verbale numero 11 del 26 gennaio e devo nominare, ahimè, gli scrutatori, onere molto ambito da tutti. Allora, Prati, perché ormai è assolutamente è il coordinatore degli scrutatori, anche se anche il consigliere Bianchi è assolutamente valido, non vorrei che si offendesse. Invece in area di maggioranza, rivolta che mi guarda, quindi inchinandosi a Prati naturalmente, e poi no, Garlaschelli no, stavolta la Benaglia, la Elena Benaglia, così siete anche vicini, vi potete consultare, mi sembra un'ottima combinazione. Prati, Benaglia e Rivolta sono i prescelti. Allora, iniziamo con il primo, cosa succede? Allora, siate buoni che abbiamo già avuto abbastanza momenti topici oggi. Allora, iniziamo con la modifica regolamento Orti, c'è qualcuno che vuole spiegare l'iter della proposta, che in realtà è solo una mera aggiunta di un articolo, un'integrazione. Prego, assessore.
Molto molto brevemente, anche perché il tema è stato affrontato in una specifica commissione e devo dire è stato affrontato anche con molta serietà, tenendo conto di quelle che sono le ragioni che hanno portato a proporre un'integrazione dell'esistente già articolo 5 con un 5 bis. È una risposta, mettiamola così, ad una situazione un po' di non serenità, traduciamola in termini di serenità, che c'è stata manifestata da diversi utilizzatori degli orti e tra l'altro uno di questi è intervenuto anche in commissione rimarcando un po' quelle che erano le ragioni per le quali io avevo proposto questa modifica. Sostanzialmente se andate a guardare il primo paragrafo dell'articolo 5 bis, da solo spiega molto bene del perché si arriva a proporre l'integrazione con questo testo. Lo leggo proprio per evitare di portare via minuti preziosi alla discussione. Dice, dato atto che la concessione della particella ortiva è finalizzata anche all'accrescimento del senso di appartenenza alla comunità, agli ortisti, e a favorire l'aggregazione sociale, gli assegnatari devono impegnarsi a mantenere rapporti di buon vicinato con i concessionari contigui e con gli altri ortisti. Ecco, queste tre righe raggruppano bene un po' la situazione che c'è ancora purtroppo in questo momento negli orti di via D'Anusso, e questo intervento nostro dal punto di vista regolamentare serve in primo luogo a richiamare l'attenzione dei concessionari attuali delle singole particelle che dentro in uno spazio pubblico è del tutto evidente che non si va soltanto per giustamente coltivare, trattare eccetera eccetera tutte le cose che si fanno in quello, ma tutte le azioni che si fanno in quell'ambito che è di proprietà del comune deve sicuramente anche stare dentro un clima di rapporti, di rispetto, e soprattutto che non ci siano elementi che nell'ambito di quella realtà possono procurare danni come furti, vandalismi, manomissioni eccetera eccetera. Ecco, questo ci sentivamo proprio essendo il Comune di Milano, in questo caso il Municipio, la figura, l'ente che può in questo momento richiamare e riportare una situazione con qualche difficoltà ad una normalità, ripeto, e questo dal nostro punto di vista lo si fa attraverso questa implementazione con un 5 bis dell'articolo già esistente del regolamento. Grazie.
Grazie Assessore, visto che ci sono stati questi passaggi c'è ora il Consigliere Esposito, prego.
Grazie Presidente, sono d'accordo su prendere misure un attimino di salvaguardia degli spazi e di chi comunque coltiva gli orti, ma non ho notizia di fatti gravi da giustificare una così restringente norma che va addirittura a togliere l'orto a chi magari ha dato del deficiente al vicino, tanto per chiarirci, perché io sono abituato a sentire sempre due campane, ora noi ne abbiamo ascoltata una che è quella dell'ottista che è venuto qua, però non abbiamo ascoltata magari la campana di chi magari viene accusato di questo, perché tutto questo mi sembra che è finalizzato a buttare fuori qualcuno da lì dagli orti, ecco. No, lo dico chiaro proprio papale, come diceva un certo attore, perché mi sembra che il problema sia solo lì, perché in altri orti non mi risulta che ci siano problemi. Ora, se un ortista o due ortisti hanno avanzato hanno preteso una così stringente norma, mi sembra un po' anche da parte nostra di tenere in considerazione che poi non possiamo giudicare. Chi giudica il fatto? Se due ortisti si prendono, che ne so, a pugni nell'otto, chi giudica chi ha ragione e chi ha torto? A chi lo togliamo l'otto? A tutte e due o a uno solo? Cioè, facciamo attenzione a questa cosa. Quindi magari trovare un'altra prassi. Io ho preparato un emendamento per cercare magari di mediare la cosa, magari un ammonimento e poi dopo successivamente al prossimo bando, perché scade ovviamente il contratto, scade prima o poi, al prossimo bando si è ricevuto un ammonimento, una decurtazione di 3 punti all'esito finale se tu ti riproponi, perché a un certo punto noi possiamo solo mediare, ma però mi sembra di essere poi il giudice che giudica un comportamento all'interno degli orti. Anzi, io direi che forse il comitato si dovrebbe far carico di tutto questo, e quindi la vita sociale del comitato, quindi cercare, io penso, di integrare magari una persona che si comporti male, poi con i furti e con le altre cose, beh, se non lo becchi sul fatto non puoi dire nulla. Voglio dire, se uno mi ruba la zappa piuttosto che il rastrello, chiamo la polizia locale e faccio la denuncia, non dico al municipio buttatelo fuori perché mi ha rubato la zappa. Cioè, vorrei capire con voi se è la strada giusta che noi vogliamo percorrere, oppure ci siano immagini per poter magari riflettere e trovare un'altra soluzione. Grazie.
Grazie consigliere Esposito. Consigliere Goldoni.
Ma io invece concordo con quello che c'è scritto, stranamente, anche perché è chiaro che da quando sono con te calma sono qui, poi dopo la Barbieri diventa un po' sospettoso, eh? Però il tuo vicino allora qui mi sembra chiaro che si vuole andare a punire una certa azione e qui è scritto in modo chiaro furti, vandalismi, manomissioni e via dicendo. È chiaro che queste cose devono essere dimostrate, perché non è che arriva qui un ortista e dice quello là mi ha rubato la marmellata e allora a lei via perché me l'hai detto tu. La difficoltà poi nel dimostrare queste cose, diciamo che è palese sotto gli occhi di tutti, per non andare a fare esempi che poi possono essere anche nel concreto di ciò che accade, può accadere a tutti noi. Però è anche pur vero che in un regolamento, in un luogo dove oggi in teoria chi frega i pomodori al vicino non succede nulla, adesso fa un po' ridere in un mondo dove la gente sta coltella per rubarsi, però capitano anche queste cose. È chiaro che rubi i pomodori al vicino, devi essere preso in flagrante, in qualche modo non può essere solo un sentito dire, però è anche vero che se qualcuno, un ortista, frega le cose a un altro, non si può pensare che possa rimanere in quell'ambiente, altrimenti ognuno si farà giustizia da sé, il giorno dopo quello lì lo aspetta e gli tira una vangata in testa. Allora mettiamo un decalogo dove poi certo l'applicazione di questa cosa, la dimostrazione del fatto che uno abbia rubato o no il pomodoro, che fa un po' ridere, però insomma questo è l'argomento, poi se lo ruba gli fai dispetti, perché poi siamo in un mondo strano, insomma dopo una certa età magari diventa la zappa l'oggetto del desiderio invece che altre cose, che ne so, la zappa del vicino è sempre più bella. Però secondo me in un regolamento queste cose, se non altro, si deve far vedere che vengono sanzionate. Poi la difficoltà del sanzionarle immagino sia sotto gli occhi di tutti, quindi secondo me al di fuori di qualche miglioria, però il concettone che qui è espresso io lo condivido pienamente.
Grazie consigliere Goldoni. Do un attimo la parola al funzionario perché ci dà qualche chiarimento tecnico. Prego. Aspetta, l'assessore Meazzi, devo superarla momentaneamente al funzionario. Prego.
Sì, buonasera. Giusto due cose dal punto di vista amministrativo. Anzitutto volevo segnalare al terzo capoverso dell'articolo 5 bis soltanto c'è una mera correzione, nel senso che ci si è accorti dopo un'attenta rilettura del testo, ripeto al terzo capoverso, che la frase come formulata potesse ingenerare un equivoco interpretativo, e mi spiego, la leggo: qualora venisse accertato da parte del concessionario, quindi dell'ortista, il mancato rispetto di quanto prescritto nel presente articolo, ovviamente non è così, non è che è il concessionario quindi è soltanto, verrà corretta, c'è una mera inversione e il testo diviene: qualora venisse accertato il mancato rispetto da parte del concessionario, quindi si invertono le due parole, allora di quanto viene prescritto nel precedente regolamento, quindi il testo diviene: qualora venisse accertato il mancato rispetto da parte del concessionario, perché ci si è accorti che senza l'interpunzione e anteponendo da parte del concessionario sembrava che il concessionario stesso fosse lui che si giudicasse il mancato rispetto da parte, ovviamente non è così. Poi per quanto riguarda la giusta osservazione del consigliere Goldoni, volevo soltanto dire che leggendo successivamente la seconda riga si dice che verrà avviato il procedimento di revoca della concessione, quindi non è che se un artista si presenta a denunciare una qualsiasi cosa automaticamente viene revocata la concessione, ma si avvia un procedimento amministrativo che è disciplinato dal codice amministrativo. Quindi comunque, qualora si dovesse mandare una comunicazione di avvio di procedimento, tutte e due le parti hanno un termine per poter proporre e presentare le proprie difese. Quindi non è così. No? Quindi è concretamente disciplinato, per cui ci sarà una comunicazione di avvio procedimento, la controparte viene invitata a presentare le proprie controdeduzioni e poi al termine dell'istruttoria ci sarà l'eventuale decisione o di archiviazione o di revoca. Quindi non c'è nessuna volontà di intervenire autoritativamente nel revocare la concessione, non è così, perché si parla sempre di procedimento amministrativo. Grazie.
Grazie mille. Prego, assessore Meazzi.
Rapidissimo. Io credo che in realtà gli orti ovviamente hanno all'interno un elemento di socialità e tuttavia noi offriamo questo tipo di opportunità a delle persone appunto per creare questo tipo di socialità. Per cui l'elemento ovviamente che si è venuto a in qualche maniera modificare entra proprio, diciamo, in gioco per cercare di agevolare in qualche maniera dei buoni rapporti fra concessionari. Faccio solo così due considerazioni. Ci sono state delle situazioni un po' particolari dove addirittura due piante sono state abbattute e quindi è del tutto evidente che c'è un palese danno patrimoniale alle casse comunali. È del tutto evidente che ovviamente un regolamento non è sicuramente un regolamento punitivo, ma ha ovviamente degli articoli con i quali tutti si confrontano e tutti le devono rispettare. Quindi credo che da questo punto di vista la precisazione che poi ha fatto il funzionario è assolutamente corretta. C'è poi una valutazione politica che, insisto e chiudo dicendo, che quell'elemento, cioè l'orto, è un elemento di socialità e quindi la socialità deve essere garantita a tutti.
Grazie. Allora, se non ci sono altri ha giusto, ha ragione, l'emendamento, prego. Poi faccio solo una proposta, prima che lei presenti l'emendamento, che era quello di assumere la modifica di carattere meramente esplicativo del funzionario, perché si tratta di esprimere con parole diverse ma in maniera più chiara il concetto. Prego.
Sì, Presidente. No, proprio perché ha una valenza sociale, io direi che non possiamo essere la polizia o i giudici che giudicano, cioè quando accertiamo il caso chi è che giudica il malcapitato? Il regolamento dice, il 5 bis dice l'amministrazione, quindi l'amministrazione siamo noi, portiamo qua il malcapitato e gli diciamo no, tu ti sei comportato male, o è d'ufficio, perché non lo dice il regolamento, no, l'amministrazione non parla di uffici, l'amministrazione, se permettete, siamo noi, non sono gli uffici, se per questo. Vabbè, al di là di questo, io comunque propongo di stracciare l'intero comma 3 con costituisce requisito negativo e determina una detrazione di punti 3 l'aver ricevuto reclami o segnalazioni di comportamenti contrari al regolamento durante una precedente conduzione dell'orto urbano. Io semplicemente questo, io ammonirei prima il aggiungere, no, io vorrei che venga sostituito, non aggiunto. Quindi
è chiaro, ne ha facoltà, se lui vuole sostituire chiaramente presenta il suo emendamento, noi possiamo accettarlo o meno, ci mancherebbe. Grazie. Ha un emendamento anche lei, prego.
Allora, suggerendo il Presidente Minniti ad aggiungere alla lista delle telecamere una telecamera anche agli orti, così almeno di quelle colloquio che gira e cucchiamo questo mangiatore di pomodori scellerato, come Lega noi naturalmente voteremo a favore del documento così com'è e non emendato.
Grazie mille. Allora inizierei col mettere alla votazione l'emendamento. Adesso votiamo l'emendamento. emendamento esposto. Allora, quello dell'amministrativo non era un emendamento, era una delucidazione tecnica. Adesso votiamo l'emendamento esposito. Avete votato, sto per chiudere la votazione. E adesso vediamo un attimo, ci sono gli scrutatori apposta. Allora, abbiamo il consigliere Di Renzo è favorevole? Quindi abbiamo 4 favorevoli, 19 contrari e un astenuto. L'emendamento è respinto. Procediamo qui. Assessora, lei si era prenotata o è una coda? Ok. Allora, a questo punto procediamo a votare l'intera delibera, così con le delucidazioni appunto dell'amministrativo. Sto per chiudere la votazione. Allora, abbiamo, mi scusi consigliere Di Renzo, lei che voto esprime? Contrario. Allora abbiamo 18 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. La delibera è approvata. Dobbiamo fare l'immediata eseguibilità della delibera. Apriamo la votazione sull'immediata. Votate. Sto per chiudere. Allora, favorevoli 18, consigliere Di Renzo contrario? Contrari 4, astenuti 2, l'immediata eseguibilità è approvata. Grazie. A questo punto abbiamo il secondo punto all'ordine del giorno che riguarda una proposta di deliberazione su un parere di permesso di costruzione in ripa di Porta Ticinese 83. Allora, c'è stata una commissione su questa tematica, non so se anche in questo caso magari il vicepresidente della commissione voglia intervenire, altrimenti do per scontato che abbiate meno male visionato i progetti. Il progetto appunto vi è stato inoltrato sia nel caso della commissione alcuni materiali, sia oggi quando appunto la società ha richiesto di inviare, scusatemi, non ha richiesto, ha inviato ulteriori materiali, io ve li ho fatti mandare così che avesse un quadro più completo. Prego consigliere Bianchi.
Grazie. Su questa struttura di Ripa Ticinese 83 io non posso che essere soddisfatto che finalmente ci sia messo mano, in quanto in questa struttura negli anni passati è sempre stata praticamente occupata soprattutto da centri sociali e anche da centri sociali abbastanza pesanti. E qualcuno di questo consiglio negli anni passati è stato anche minacciato da uno di questi centri sociali e ora questo municipio finalmente è riuscito a portare in porto un'opera che io giudicherei molto importante. L'unica cosa è l'osservazione sui prezzi, l'ho fatta anche in commissione, perché io sono ancora del pensiero che gli ostelli siano quelli di una volta, dedicati ai viandanti, dedicati agli studenti, e pensavo che era un ostello dedicato un po' agli studenti dello IULM, ma con i prezzi che ci sono, e qui si parla i 3 mesi, uno fa il conto, 45 euro al giorno, consiste in 1.331 euro al mese. Io oserei dire che questi costi sono un po' alti, sono più costi di albergo che costi di ostello, perché oltretutto io penso che hanno avuto anche le condizioni favorevoli chiamandosi ostello, non so, per esempio sui costi comunali, insomma, anche se abbassassero un po' i prezzi e magari poter noi dire che questi prezzi sono alti e di rivederli un momentino. Grazie.
Grazie. Consigliera Buro.
Sì, in realtà io mi aggiungo e condivido appieno quello che ha appena
esposto alla consigliere Bianchi, ma anche alla luce di un'osservazione, di un dato. Anche se noi tenessimo conto di un importo, l'importo più basso che è segnato nel progetto sia 20 euro, mi sembra così discordante rispetto al dato che ci viene fornito in realtà da un bando del Comune di Milano. Il Comune di Milano cerca di reperire degli immobili, degli alloggi nel mercato privato per far fronte alla situazione di trasferimento delle persone che sono attualmente nelle case, per esempio, di Giambellino, chiedendo al mercato privato un affitto pari a 200 euro mensili. Allora, il comune chiede 200 euro mensili, quindi paga 200 euro mensili al cittadino, ma permette che venga costruita una struttura ricettiva il cui la cui tariffa è esorbitante rispetto a quello che ha pagato. Mi domando perché due pesi due misure. Il termine ostello effettivamente è anche un modo per aggirare e per avere tutta una serie di concessioni e di favoritismi nel pagamento delle tasse. Quindi non chiamiamolo ostello, chiamiamolo residence, chiamiamolo come vogliamo. Certo, ormai è stato fatto, è un bando pubblico, hanno partecipato, hanno vinto, quindi nulla possiamo fare. Ma se c'è la possibilità di intervenire sulle tariffe, soprattutto visto che si parla di ostello, è che il prezzo sia di un ostello. E certo, non facciamo il paragone con l'ostello che c'è a Venezia, perché la società gestisce degli ostelli a Venezia, che Venezia la conosciamo tutti, è una delle città più care d'Europa. Quindi basta, ho terminato.
Faccio solo notare, ma proprio correndo, perché c'ero anche io in quella commissione lì, la differenza è l'investimento fatto dal privato su un edificio, quindi questo è chiaro che fa una differenza, poi mi taccio, nel senso che ognuno fa le sue valutazioni ovviamente. Consigliere Garlaschelli.
Sì, intanto come è stato detto in commissione, si tratta di una forbice da 20 a 45 euro per notte, dove il 45 non verrà quasi mai adottato, perché come dicevano loro verrà mediato nel tempo, erano previsti 20 per 9 mesi, 45 per i 3 mesi di maggior turismo, insomma di maggiore fruizione. In ogni caso, rispetto ai costi di un albergo, perché di albergo si tratta, nel senso che ci sono tutti i servizi, c'è il ristorante, c'è la tisaneria, c'è le aule per studio, per di lettura, cioè è corredato di una serie di servizi che loro assicurano e che non mi sembrano eccessivi come costi. Certamente non è uno studentato, perché ovviamente uno studente non potrebbe sostenere nell'arco dell'anno importi di questo tipo. È un ostello per viaggiatori, per turisti, se no l'alternativa è il dormitorio pubblico, con 5 euro per notte nel dormitorio pubblico si dorme, però ti danno la brandina, non ti danno i servizi, non ti danno la possibilità di ristorazione e tutto. Pertanto, cioè, mi sembra che questa cosa sia determinata più che altro dalla convenzione, e che è una convenzione logica dal punto di vista finanziario. Io conosco tanti ostelli altri che mediamente costano dai 700-800 euro al mese per chi ci abita. Ovviamente deve avere il sostegno economico, l'equilibrio economico.
Grazie, consigliere Garlaschelli. Consigliere Goldoni.
Ma, allora, è chiaro che qui finalmente questo immobile che qualcuno magari in passato disgraziatamente ha voluto vincolare, oggi finalmente dopo secoli si è trovata la formula con cui in un modo o nell'altro venga ristrutturato. È anche vero che il comune, non avendo soldi e non avendo lui voglia di ristrutturarlo in prima persona, ha fatto un bando dandogli pure la destinazione, ma è chiaro che questo immobile chi ci mette, chi lo prende, chi lo recupera e quant'altro non lo fa per beneficenza. Alla fine dei 20 anni o 30 anni, quello che è il tempo per cui ce l'hanno, devono recuperare naturalmente tutti i loro dindini, devono tirar fuori i soldi del personale e sicuramente qualcosa ci vogliono anche guadagnare. Quindi sui prezzi non mi soffermerò, perché tanto poi lo deciderà il mercato. È chiaro che se sinceramente se viene utilizzato come ostello, quindi la gente negli ostelli ci sta una notte, due, sono prezzi sostenibili. Se qualcuno pensa di vivere in questo ostello, vabbè, molto probabilmente farebbe meglio ad affittarsi una casa. L'unica mia curiosità è questa: finita la convenzione, il tutto tornerà in mano al comune, come voglio presumere, giusto?
Hanno detto 30 anni di convenzione.
Sì, dopo i 30 anni tutto torna. Sì, ma adesso lascia perdere quello che sono fatti loro. Alla fine dei 30 anni l'oggetto torna in mano al comune. Vabbè, allora, qualunque cosa abbiano speso, se li hanno recuperati bene, se non li hanno recuperati sono fatti loro. Alla fine dei 30 anni l'immobile, così com'è, con un po' di deterioramento, tornerà in mano al comune. Quindi poi il comune dovrà riassegnarlo con un ulteriore bando, voglio immaginare. E per le leggi europee, naturalmente, chi ce l'ha in gestione non ha nessuna fish da giocarsi, e quindi ritornerà, molto probabilmente a quel punto sarà ancora più competitivo di quanto è adesso, visto che non ci saranno più i costi ci saranno solo i costi di manutenzione e via dicendo. Quindi, fatto salvo questa situazione, è chiaro che insomma, se il comune non ha speso i soldi, li deve spendere qualcuno, questo non lo fa, ripeto, non facendolo per beneficenza, è chiaro che non gli si può pretendere che facciano prezzi irrisori. Tra parentesi, io qualche ostello in giro per l'Europa ci sono stato e i prezzi sì, qualche anno fa erano più bassi, ma in proporzione insomma non è che si allontanavano di molto. Quindi noi voteremo favorevolmente a questa delibera.
Grazie mille. Consigliere Broggi.